Radio Emilia-Romagna. Racconti d'autore.
Pier Vittorio Tondelli, un weekend postmoderno. Spiagge. Su una striscia di sabbia lunga all'incirca un centinaio di chilometri, dai lidi di Comacchio giù fino a Cattolica e Gabice, si scatena la carnevalata estiva della Riviera Romagnola, tornata improvvisamente in auge quasi quando tutti la ritenevano come morta. Un luogo del kitsch strapaesano e provinciale, caotico ed assurdo, da lasciare al popolo delle pensioncine familiari e alle orde di metallurgici della Baviera. E invece, quest'immagine di un'Italia che non si dà mai per vinta, che inventa ad ogni stagione simboli di nuove mondanità per attirare i turisti, che diversifica le sue offerte dalla vita di spiaggia ai festival del cinema, dalle grandi esposizioni d'arte internazionali al teatro, alla musica, ai mega santuari del divertimento notturno, è esplosa ancora una volta, portando milioni e milioni di presenze sulla costa e rendendo quasi un obbligo sociale una passeggiata per Viale Ceccarini a Riccione, un aperitivo al Caffè delle Rose di Rimini, un bagno di sole su un qualunque metro quadrato delle sue spiagge. Spiagge galattiche e detritiche come quelle di Lido Adriano, illuminate la notte dalle luci astrali delle raffinerie di Ravenna e dalle lingue di fuoco che segnalano i pozzi. Spiagge a luci rosse per gay, fricchettoni, nudisti, voyeur e campeggiatori liberi, al lido di classe, fra dune e canneti. Spiagge anni 60, molto boom economico a Milano Marittima e Cervia. Spiagge con colonie a Cesenatico, dove i grandi edifici dell'epoca fascista sembrano castelli di sabbia sorti magicamente nel deserto. E poi la spiaggia di Rimini, brulicante e mitica, con il lungomare, l'acquario dei delfini, il porto, la sagoma di transatlantico del Grand Hotel. La spiaggia di Riccione, dove gli ombrelloni lasciano il posto alle tende orizzontali. Spiagge che improvvisamente si svuotano nelle ore canoniche dei pasti in albergo e che la notte diventano una sorta di alcova sotto le stelle per gli approcci amorosi e sentimentali, come se i nuovi amori, le nuove attrazioni dei corpi dovessero consumarsi sempre lì, nascere di giorno sotto un ombrellone e finire la notte al chiaro di luna, come se davanti al mare, al suo cospetto, tutto nascesse e tutto, inevitabilmente, giungesse al proprio eccitante culmine e alla propria fine. C'è forse un luogo, in questo panorama di sfrenata ricerca del divertimento e del piacere, che può raccogliere simbolicamente l'essenza stessa del paesaggio. E questo luogo è un parco di attrazioni che sorge attorno ad Udì, lago artificiale di fronte all'aeroporto di Miramare di Rimini. Si chiama Fiabilandia. Organizzato come una piccola Disneyland, simile ai tanti acquapark o Tivoli World della Costa del Sole in Spagna, Fiabilandia mantiene però un carattere tutto italiano nella sua organizzazione interna, un po' Luna Park e un po' sagra di paese. E non invece iperprofessionale attrazione come nel caso degli esemplari spagnoli o dell'ultimo, nuovissimo, Aquafan di Riccione. Si entra attraverso le torri del castello di Cenerentola, torri che 20 anni fa mi apparivano altissime e svettanti e addirittura rosa, e lo scorso anno invece, al mio ritorno, alte non più di un secondo piano e color azzurro. Ma chi potrebbe ora stabilirne l'esatta altezza? Chi potrebbe con certezza dire se il King Kong che dorme in un capannone sia effettivamente alto una dozzina di metri e non invece 50 o 60, come si fisserà nella memoria dei ragazzini, al punto che, rivedendolo anni dopo, saranno certissimi che non di quel King Kong si tratti, ma del suo bebè. Ecco, Fiabilandia è questo regno, sorto in piena riviera romagnola, dalla fantasia e dall'ottica mitica con cui guardiamo le cose, gli oggetti, i paesaggi. Il villaggio cinese, il saloon del Far West, lo Space Shuttle, le piccole montagne russe percorse da un vagoncino bruco che attraversa mele giganti e un tunnel di vegetazione, il galeone dei bucanieri, la grotta del teschio dei pirati ferocissimi, non sono forse soltanto simboli del nostro immaginario, senza una grandezza reale, una consistenza materiale, se non nello spazio della nostra fantasia? Fiabilandia, in questo senso, è la riviera adriatica tutta intera. Un parco di divertimenti che si definisce in rapporto non tanto ai paesaggi reali, quanto piuttosto ai paesaggi della nostra immaginazione. E che queste spiagge, questi alberghi, abbiano molto a che fare con la nostra fantasia, con i nostri miti, con la storia stessa dei nostri ultimi decenni, è fuori discussione.
Beato il sesso libero, sento un certo marcio.
Beati sottosegretari, sottufficiali.
Beati sottoaceti, che ti preparano al cenone. Beati critici e gli esegeti di questa mia canzone.
Prendiamo il Grand Hotel di Rimini, una costruzione massiccia e bianca che potrebbe far parte della nostra geografia sentimentale, al pari di altri e più vecchi simboli nazionali come la Torre di Pisa, il Vesuvio o il Ponte di Rialto. Certamente hanno contribuito a tutto ciò i film di Federico Fellini, quelle scene in cui svariati personaggi spiano con la bocca aperta gli arrivi dei clienti nella hall, le scene in cui Gradisca si dona al principe in un clima da cinema dei telefoni bianchi, quando baronetti, contessine, ballerine ed ereditiere si davano la caccia fra un palcoscenico, una barca da crociera, un'operetta e un casinò. Oggi il Grand Hotel è rinnovato, accessoriato, razionalizzato come una fuoriserie. Mantiene inalterato il nome, ma è diventato il simbolo, il doppio contemporaneo di sé, una specie di disincantato fratello maggiore del suo vetusto predecessore. Eppure, in certi momenti, quando i computer del ricevimento tacciono ed il viavai degli anziani ospiti, in maggioranza ebrei anglosassoni, cessa, quando il rombo delle Ferrari parcheggiate davanti alla scalinata d'ingresso si placa, e i ragazzini riposano nella fresca penombra della suite, è ancora possibile rintracciare il fascino perduto dell'albergo di gran lusso. Basta allora affondare in una poltrona e tendere le orecchie per afferrare il silenzio che solo il Grand Hotel possiede. Un silenzio, appena incrinato dai tintinnii dei bicchieri di cristallo che i camerieri raccolgono dai tavoli, il fruscio di un aspirapolvere sulla moquette, lo sfregare del panno di daino sulle vetrate, le battute sussurrate dai ragazzi di sala in dialetto romagnolo, mentre preparano la grande sala da pranzo, lo splash di un solitario tuffo in piscina. È proprio in queste incrinature del silenzio, in quel suo arricchirsi di piccoli riverberi quotidiani, che è possibile cogliere il respiro del gigante, il suo battito, il suo lavorio dei suoi nervi distesi. Il Grand Hotel, la sua spiaggia privata, il suo parco silenzioso, le sue ombre. Poi, la notte, tutto esplode nella discoteca, nel salone da ballo, nelle chiacchiere che gli ospiti intrecciano davanti alle pietanze che il kosher, appositamente assunto, prepara ortodossamente per gli ospiti di fede israelita. La piacevolezza del mastodonte riminese è proprio in questa sua paradossale facilità di vita e di relazioni che è possibile intrattenere al suo interno. potete liberamente sedervi agli sgabelli del bar per un aperitivo e gustarvi la vita del grande albergo con agio e tranquillità, senza per esempio il lusso soverchio e antico dell'Hotel de Bains del Lido di Venezia, tutto legni pregiati e cuoi rossi, o l'imbarazzo del finto ammodernamento del Principe di Piemonte di Viareggio. Ma la Riviera Adriatica non è soltanto sabbia e mare, non solo alberghi. L'entroterra si rivela, anche al viaggiatore distratto, ricco di luoghi d'incanto. A pochi chilometri da Rimini, ecco la Repubblica di San Marino, il castello di Gradara, legato alla tragica vicenda dantesca di Paolo e Francesca, San Leo, un borgo delizioso, il Monte Feltro con i suoi villaggi e castelli medievali, Morciano di Romagna e Montecchio e Sant'Arcangelo. Qui vive uno fra i nostri poeti e sceneggiatori cinematografici più apprezzati, Tonino Guerra. Qui, dove il mare altro non è che una striscia azzurra all'orizzonte, è proprio dall'alto di questo osservatorio privilegiato, fra le valli del Savio e del Marecchia, la campagna fertile e grassa, la pianura ed il mare, che Guerra ha avuto l'ispirazione per comporre una fra le sue ultime più belle poesie. Nient'altro che un sogno, forse, un segreto avvertimento, l'approdo dal mare, di tre chiese misteriose galleggianti su zattere, come tre cavallette, e la folla chiassosa del bagnasciuga che guarda stupita e si chiede da dove mai arriveranno. Un gioco, un nonsense, una profezia. Ma qui tutto può succedere. Che arrivino chiesine dal mare come risorgano i fasti della Roma imperiale nel più sfarzoso stile hollywoodiano. Ecco il posto giusto, il clima giusto per terminare un weekend in riviera. La baia imperiale a Gabicce Monte, lì, arroccato sul promontorio dal quale si può godere uno tra i più romantici panorami notturni della riviera. Colonne immense, gradinate, altari, statue di consoli e poeti della Roma classica, braceri svettanti, lingue di fuoco, come ad un'Olimpiade accolgono il popolo delle vacanze. Schiavi in tunichetta bianca, pretoriani in costume rosso-porpora, gladiatori in tenuta da combattimento, proconsoli in corazza e mantello, ancelle di scinte. Con calzari al polpaccio si prendono cura degli ospiti offrendo drink, porchette, panini, birra e frizzantini. Ricostruite interamente sulle rovine della vecchia baia degli Angeli come una mega discoteca in stile satiricon, la nuova baia si distende su una molteplicità di livelli ed attrazioni. Discoteche con laser ed effetti speciali, piscine con giochi d'acqua e spettacoli di nuoto acrobatico, fori imperiali, mercatini, lupanari con sedili ricoperti di pelle di leopardo, taverne da suburra, scanni del senato, corridoi sopraelevati in stile galattico e futuribile. Qui ci si può divertire scoprendo, per esempio, che le toilette hanno un nome latino e la stessa identica birra acquistata presso lo spaccio degli schiavi costa la metà di quella distribuita al piano di sopra dai pretoriani. Giovani e scultorei culturisti, ingaggiati dopo severe selezioni, vi accolgono sotto le bianche tende da campo sistemate nel prato all'ingresso. Li vedrete poi, a notte fonda, salire sui tralicci e manovrare i riflettori per illuminare la notte e la folla nell'arena che balla, si diverte, chiacchiera o semplicemente sta a guardare. Rapita dall'emozione di trovarsi dentro il set cinematografico.